Leggiamo Giovanni 19. Dio sia lodato, verso 17. Presero dunque Gesù ed egli portando la sua croce giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Vi era scritto «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato «Non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto «Io sono il re dei giudei». Pilato rispose «Quello che ho scritto, ho scritto». Leggiamo ora dal verso 25. Presero la croce di Gesù, presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre presso di lei, il discepolo che gli amava, disse a sua madre, «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse, «O sete!» C'era lì un vaso pieno di aceto, posta dunque una spugna imbevuta di aceto in cima ad un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, «È compiuto!» E chinato il capo, rese lo spirito. Gloria al Signore! Voglio subito andare al cuore del messaggio, il verso 30, fratelli, sorelle, e quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto, e rese, e chinato il capo, rese lo spirito. La crocifissione di Gesù dura 6 ore, dalle 9 al mattino alle 3 del pomeriggio, 6 ore di durissima, grandissima prova. I Vangeli tutti insieme completano il mosaico e noi comprendiamo da queste letture molto attente che Gesù in 6 ore compie in modo perfetto, assolutamente perfetto, l'opera della redenzione. In queste 6 ore lui parla, dichiara, dice delle parole che sono preziosissime. Sapete, quando uno è in fin di vita, le sue ultime parole hanno un significato e una profondità uniche. Gesù, in modo particolare, egli è il maestro dei maestri, il re dei re, il signore dei signori, tutta sapienza. E le sue parole sono parole di un'importanza indescrivibile. Scrivile sul nostro cuore, Signore. Scrivile sul mio cuore, Signore. Apre la crocifissione nei primi momenti gridando, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Passano 3 ore e diventa notte fonda. Era mezzogiorno, il sole doveva brillare nel massimo della luminosità, ma come se si spegnesse. Un'eclissi avviene, come se la creazione soffre con il creatore. Si fanno tenebre fitte su tutta la Giudea da mezzogiorno alle 3. E a mezzogiorno questo passaggio dalla luce alle tenebre viene segnato da un'altra frase. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È lì, la massa, Bactani. In quel momento Gesù, carico di tutti i nostri peccati, quelli precedenti alla sua nascita, quelli successivi alla sua morte, si carica di tutti i peccati dell'umanità, dal primo uomo sulla faccia della terra, da Adamo, all'ultimo che nascerà prima della fine del mondo, fin quando ci sarà un essere che nasce sulla terra, si è caricato di tutti i peccati. E in quel momento peccato per noi, diventando peccato, Dio lo ha abbandonato, perché è diventato per noi peccato. E Dio lo ha abbandonato perché noi, io e te, fossimo ricevuti. Dio ha respinto il Figlio per accogliere noi figli. E poi alla fine della terza ora, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E gridò, è compiuto. E chinato lo capo, rese lo spirito. E io questa mattina voglio parlarvi su questa parola, è compiuto. È compiuto. Gloria al Signore. Quando Gesù disse è compiuto, non lo disse come un moribondo a fil di voce, ma quando Gesù ebbe preso la sedia disse è compiuto, con l'autorità e la potenza di qualcheduno che aveva terminato qualche cosa di unico nel suo genere. È compiuto, è finito. Non dice sono finito. Non dice sono finito, ma dice è finito, è compiuto. E questa mattina io voglio andare a vedere la profondità di questa parola e voglio con voi godere del messaggio che è contenuto dietro questa dichiarazione. È compiuto. Ti interessa Gesù? Ami Gesù? Riconosci che Gesù è prezioso per il tuo cuore? Realizzi che la crocifissione di Gesù è preziosa per la tua vita. Credi che il sangue di Gesù versato alla croce ha portato benedizione al tuo cuore e tu devi capire con me profondamente il significato di questa dichiarazione. È compiuto. Chi ama Cristo, chi ama la croce, chi ama la morte del Signore Gesù Cristo, chi è riconoscente di questo sacrificio, non può fare a meno di amare ogni singolo momento, ogni singola parola che procede dalla bocca di Cristo Gesù, specialmente sulla croce. È compiuto. A 33 anni, specialmente oggi che i ragazzi tendono a rallentare le loro decisioni, a 33 anni una persona è considerata giovane, giovanissima. E a 33 anni un ragazzo oggi ha ancora tutto da fare. Un ragazzo oggi a 33 anni ha ancora una intera vita da compiere. Ha appena abbozzato qualche cosa che dovrà fare. Ma Gesù a 33 anni invece dice è completo, è compiuto, è perfetto, è finito. Non c'è più nulla da aggiungere, non c'è più nulla da fare. Ho fatto tutto, è compiuto. Questo termine, devo dirvelo, è molto importante ed è molto interessante nello stesso tempo. Il termine originale è tetelestai, tetelestai nell'originale greco. Non lo dico tanto per mettere qualche ingrediente culturale nella predica, ma lo dico perché c'è un significato molto bello ed è interessante, mi affascina questo fatto, è interessante approfondirlo. Da diverso tempo insegno usi e costumi nella Bibbia e dunque cerco con l'aiuto del Signore, dovrei farlo molto molto di più, di andare a studiare e vedere tutti gli usi e i modi di fare dell'Antico Testamento, dell'antico popolo al tempo di Gesù, per comprendere i tempi della Bibbia, la cultura del popolo della Bibbia, le usanze, le abitudini, il modo di agire, il modo di operare. E facendo questo ho scoperto, attraverso i libri, attraverso varie fonti, dall'archeologia, dalle altre cose, perché, che cosa significa questo termine. Esce dalla bocca di Gesù, ma non era detto solo da lui, era una parola molto comune, molto comune. Ogni giorno si parlava facilmente il greco, infatti l'iscrizione era in latino, in greco ed in ebraico. Il greco era una lingua molto molto conosciuta a quel tempo, possiamo dire che il greco era come l'inglese oggi. Questa parola era una frase che veniva detta quotidianamente. Io questa mattina con voi voglio fare un percorso e andare a vedere questa parola sulla bocca di chi si trovava. Tetelestai. Chi la diceva questa parola? E facendo questa ricerca, questo percorso, farò un paragone con Cristo Gesù. Chi diceva tetelestai? Chi dichiarava tetelestai? Chi diceva è compiuto, è finito? Mi seguite? La prima cosa che voglio considerare era la dichiarazione dello schiavo, la dichiarazione del servo. A quel tempo nell'impero romano c'erano ben 60 milioni di schiavi, come tutta la popolazione italiana. Siamo circa 60 milioni. 60 milioni di schiavi. Lo schiavo doveva obbedire assolutamente al padrone. Poteva rischiare la vita se era disubbidiente. E quando lo schiavo compiva un compito, veniva assegnato un compito e lui lo eseguiva, per il rischio che correva, guardava, osservava il lavoro e quando era sicuro di averlo terminato, ritornava dal padrone e gli diceva: tetelestai, è compiuto. Era la dichiarazione dello schiavo, era la dichiarazione del servo che aveva controllato bene il lavoro, che lo aveva eseguito in tutti i particolari e che poteva dire: adesso ho finito. C'è qualche cos'altro da fare? Ho terminato, tetelestai. Era una parola che poneva fine al suo compito, che metteva il punto al suo servizio. È compiuto. Ebbene, fratelli e sorelle, qui alla croce, su quel legno inchiodato fra due malfattori, chi c'è? Chi è colui che sulla croce è salito volenterosamente ed è morto e ha dato la sua vita per noi? Chi è costui? Chi è costui? Chi è Gesù di Nazaret che muore sulla croce? Chi è? Voi mi risponderete: è Dio fatto carne. Certo, non è sbagliato. È Dio fatto uomo. È il mediatore, ma innanzitutto, fratelli, non lo dimentichiamo, lì sulla croce c'è il servo di Dio. Il servo di Dio, non è il servo nostro, ma è il servo di Dio. È il servo di Dio. È venuto come servo di Dio per servirci, ma non è il tuo servo. A volte noi pensiamo che Gesù sia il nostro servo. Signore, facci questo, facci quest'altro, facci quest'altro, ma Lui è il nostro Re. Io sono venuto per servirvi, ma io sono servo del mio Padre Celeste. Io sono servo di Dio. Amen, fratelli, sorelle. Oh, è colui che è venuto a fare e si è fatto servo. In Filippesi capitolo 2 dice: abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Qual è stato il sentimento? Il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, cioè non trattenne gelosamente questa sua condizione, non trattenne gelosamente la sua divinità, ma annichilì umiliò, abbassò. Il termine annichilì rende meglio l'espressione della versione riveduta. Annichilì se stesso, umiliò se stesso in che modo? Prendendo forma di servo, alleluia, doulos, schiavo, servo, si è fatto servo, gloria a Dio, e lo abbiamo visto, Gesù si è fatto servo. Io non sono venuto per essere servito, ma sono venuto per servire, alleluia. Capite quello che ho fatto? Disse ai discepoli, capitolo 13 Giovanni, dopo essersi messo un grembiule. Anche l'originale di quel testo è molto bello, perché il grembiule, l'ho detto e l'ho ripetuto spesso, il termine originale di quel grembiule è un vestito tipico dello schiavo. Mi piacerebbe riuscire a trovare, chissà in qualche museo, in qualche foto, in qualche disegno, come era questo servo, questo grembiule. Accintosi del grembiule si mise a lavare i piedi ai discepoli. Lo schiavo faceva questo. Gesù si è fatto servo. La Bibbia dice, essendo in forma di Dio, essendo non in forma di Dio, prese forma di servo. Pensate, essendo in forma di Dio, forma. In Ebrei capitolo 1 dice l'impronta della sua essenza. Cristo Gesù è l'impronta dell'essenza di Dio, l'impronta. Interessante, se tu metti un piede sulla sabbia, lasci l'impronta. I bambini quando prendono le formine e giocano sulla sabbia, le appoggiano sulla sabbia, lasciano l'impronta. È l'esatta... l'esatta misura del cliché, l'esatta misura del pezzo. Gesù, essendo in forma di Dio, esattamente come Dio, perché Gesù è Dio benedetto in eterno. Pensate, il fratello Palmer illustrava, adesso è con il Signore, un caro fratello, illustrava questa parola in questo modo. Tu sei un essere umano, hai facoltà di ragionare, pensare, tu sei un uomo, hai un presente, un passato, un futuro, non sei un animale, ma fai una cosa, vai nel giardino, vai per la strada, vai in campagna, alza una pietra, una bella pietra. Cosa trovi sotto? I vermi. Guarda un invertebrato, guarda un lombrico. E fai un salto, immagina che avvenga un miracolo. Tu, essere umano, diventi un verme. Immagina una cosa di questo genere. Fai questo salto immaginario. I bambini riescono nell'immaginazione. Proviamoci anche noi a diventare un po' bambini. Ehi, divento un verme. Gesù è chiamato il verme di Giacobbe. Vi ricordate? Come un verme. Vi rendete conto cosa ha fatto Dio? Tu, un essere umano che diventi un verme, un invertebrato, un insetto. Immagina che viaggio, immagina che passaggio da essere umano a verme. E tu immagina questo passaggio da Dio a uomo, a servo, a schiavo, ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Alleluia, benedetto il nome del Signore. Ci rendiamo conto di questa meravigliosa opera che Gesù ha fatto? Immaginate questo viaggio che il Signore ha fatto dall'eternità al tempo, dall'infinito al finito, dall'incorruttibile al corruttibile, da Dio all'uomo. Immaginate che cosa ha fatto Dio, che cosa ha fatto Gesù di Nazaret. Egli si è fatto uomo per essere ubbidiente fino alla morte della croce. E sulla croce, alla fine disse, tetelestai,
Io sono venuto per fare un compito. Da Dio ho avuto un servizio da compiere. Ho avuto un'opera da fare. E io posso dire è perfettamente completata. È perfettamente finita. È in tutti i punti, nei più piccoli dettagli, completa fino alla perfezione. Alleluia. Vogliamo leggere un verso? Volete prenderlo con me? Giovanni 17,4. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuta l'opera che tu mi hai data a fare. Tetelestai. Padre, ho compiuta l'opera che tu mi hai assegnata. È perfetta. Io come un servo, un tuo servo, mi sono venuto sulla terra, mi sono fatto uomo e sono stato obbediente fino alla morte e alla morte della croce. E per via dell'ubbidienza imparò l'obbedienza. Mostrò, cioè imparò, non è che aveva bisogno di imparare, lui è perfetto, è Dio. Cioè realizzò, manifestò l'obbedienza. Una cosa dice, io sono obbediente a papà. Sì, e allora mostralo. Ah, io sono obbediente, allora battezzati, perché chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Io sono obbediente, allora servi, io sono obbediente, allora opera, io sono obbediente, allora testimonia, io sono obbediente, allora vieni in chiesa, io sono obbediente, allora fai, perché è benedetto colui che non dice, ma fa, non chi mi dice Signore, chi Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Io vi ho lasciato un esempio. Tetelestai, è compiuto, ho completato e come servo ho fatto quello che mi è dovuto da fare. Servo obbediente, io ti ho glorificato. L'opera di Gesù è perfetta e glorifica il Padre. Questa parola completa, questo è compiuto, è la testimonianza che Gesù è un operaio, un servo perfetto. E quello che fa è qualitativamente perfetto. L'opera qualitativa del Signore è di massima, completa, assoluta perfezione. Gloria a Dio. Andiamo avanti, fratelli. Ho preso più tempo per questo punto perché è la dichiarazione più grande e più forte. Però non è l'unica, ma è altrettanto importante. Chi è che diceva è compiuto, tetelestai? Non solo la dichiarazione del servo, ma era la dichiarazione anche del sacerdote. Il sacerdote. Mi seguite, fratelli? Il sacerdote cosa faceva? Quando doveva offrire l'agnello, ancora oggi gli ebrei sono molto, molto scrupolosi nelle usanze, nei riti, eccetera. Quando doveva presentare l'agnello, voi sapete che l'agnello doveva essere senza difetto né macchia. E doveva essere un agnellino immacolato. Si sceglieva il più bianco, il più bello, il più perfetto, il più sano. Ma non è che se lo si prendeva nel gregge e immediatamente si portava all'altare, lo si sgozzava. No, poteva scappare qualche cosa. Il sacerdote che cosa faceva? Lo guardava, lo osservava, lo scrutava da lontano, poi si avvicinava, lo accarezzava e lo cominciava a toccare. Le gambe, la testa, il corpo, e poi gli apriva gli occhi, gli apriva la bocca, controllava i denti e lo lasciava lì. E poi continuava a guardarlo, un agnellino. Ti piacerebbe fare una cosa del genere? E così faceva per un po' di tempo. E quando arrivava al punto che non c'era difetto, sapete cosa diceva? Tetelestai, è perfetto. Perché l'accezione di questo termine non è solo è finito, è completo, ma è perfetto. È proprio quello che ci vuole, è perfetto. Ora Gesù, in questi 33 anni, da quando è nato, è stato sempre sotto osservazione. Non un giorno, per 33 anni. Da quando è uscito dal grembo materno. Dovevano verificarsi tutte le cose. Doveva nascere a Betlemme, non mi metto a dirvi tutti i più piccoli particolari, sempre sotto osservazione. E quando Simeone, guidato dallo Spirito Santo, vede arrivare quella coppia di poveri ragazzi, Maria e Giuseppe, con questo bambino, come tanti altri genitori, sente un fremito nel cuore. E lui, la salvezza di Israele, è lui, è quella coppia, è lui che stavi aspettando da anni, è lui che arriva e si avvicina, fa il gesto con le braccia e la mamma gli dà il figlio e Simeone lo prende in braccio. Grazie, i miei occhi hanno visto, puoi mandare il tuo servo in pace. Gloria al Signore, hanno visto la salvezza di Israele. Ma non solo, per tutti noi. Sia benedetto il nome del Signore. È stato sempre sotto osservazione. I sacerdoti guardavano Gesù, osservavano Gesù. E la Bibbia dice che era sempre sotto osservazione. Infatti ogni giorno lo si esaminava. I sacerdoti cercavano tutti i modi per poterlo accusare, per poterlo dire, è un peccatore, non è adatto. Ma nessuno c'è riuscito. È vero? C'è riuscito qualcheduno? Anche Pilato dovette dire, non trovo nessuna colpa. Non trovo nessuna colpa in lui. Non c'è niente da cui riprendere. È irreprensibile. Cercavano di accusarlo. Quante volte gli hanno escogitato le trappole? Lo osservavano, dice in Marco capitolo 3 verso 2. È interessante, Marco presenta Gesù come il servo, come lo schiavo. Lo presenta ai romani e dice, e lo osservavano per vedere se lo guarirebbe in giorno di sabato, per poterlo accusare. Era sempre sotto osservazione, ma non solo gli uomini lo osservavano, lo osservava l'occhio tre volte santo di Dio il Padre. Il Padre osservava il Figlio, perché la giustizia assoluta di Dio non poteva vedere alcuna traccia nel Figlio di peccato. Sarebbe stato compromesso il piano della redenzione. Gli occhi di Dio erano sul Figlio e Dio Padre non mancava di dire dal cielo, perché tutti lo udissero, questo è il mio diletto Figlio nel quale mi compiaccio. Ho preso tutto il mio compiacimento, tutta la mia gioia, tutta la mia soddisfazione è in Lui, e tetetelestai, è perfetto, è immacolato, senza macchia, è l'ideale, è il prototokos, dice a Colossesi, il prototipo, l'unico e solo, Dio benedetto in eterno, alleluia. Sono emozionato nel pensare a Gesù osservato. E Gesù un giorno ebbe a dire, chi mi accusa di peccato? Chi mi accusa di peccato? C'è qualcheduno che può accusare Gesù di peccato? Lui è perfetto, immacolato, come agnello senza difetto. Non solo. Il servo diceva è compiuto alla fine del lavoro, non solo diceva il sacerdote è compiuto alla fine dell'analisi del sacrificio, ma lo diceva anche l'artista. L'artista, in modo particolare, voi sapete, la cultura greca, ma anche quella ebraica, l'arte era diversa perché gli ebrei non facevano immagini, sculture, però facevano opere. Hanno fatto il Tempio, rigorosamente seguito dalle misure date da Dio. Chi lo dichiarava è compiuto? L'artista, il mosaicista, colui che metteva le tessere al mosaico. È la dichiarazione dell'artista. Sapete cosa avveniva quando si mettevano le tessere del mosaico? Ci sono ancora dei bellissimi mosaici nel mondo. E quando venivano messe le tessere del mosaico, questi pezzettini di marmo, di pietra, colorate, si mettevano, quando si mettevano le ultime, i colori adatti, si provavano, e quando tutto era perfetto, era completo, si dichiarava, tetelestai, è compiuto. Gloria al Signore. Sapendo queste cose, il Signore, affinché la parola del Signore fosse adempiuta, dice la Scrittura. Guardate, il verso 28 dice, sapendo che ogni cosa era compiuta, il termine qui è tetelestai, affinché si adempisse, e nuovamente la radice di quella parola, teteleios dovrebbe essere, la Scrittura disse, ho sete. E finché tutto questo avvenisse, disse l'ultima parola, ho sete, finché la Scrittura fosse adempiuta. E l'ultimo tassello del mosaico è stato posto. L'ultimo tassello. Quando Gesù dice, è compiuto sulla croce, e colui è l'artista, è l'operaio, è l'artista che ha completato tutto il disegno e il piano di Dio. Immaginate Dio il progettista che ha consegnato il progetto al Figlio e gli ha detto questo è il piano della redenzione. Da Genesi capitolo 3 verso 15 che dice io porrò inimicizia fra te e la progenie della donna. La progenie della donna ti schiaccerà il capo, ti triterà il capo e tu gli morderai il calcagno. Vi ricordate questo messaggio profetico? Si chiama il protoevangelo, il primo evangelo, il primo messaggio dell'Evangelo in Genesi capitolo 3 verso 15. Da quel testo ogni passaggio della Scrittura, ogni persona della Scrittura, ci sono mille infinite testimonianze, profezie, i sacrifici, il sacerdozio, i vestiti, il tabernacolo, tutto quanto era figura dei futuri beni, era l'immagine di Cristo, era l'annuncio di Cristo che doveva venire. Tutto il Vecchio Testamento è piena della tipologia, dello studio, cioè di colui che sarebbe stato il tipo, il personaggio. Gloria al Signore. E quando Gesù è venuto, tutto l'Antico Testamento, in tutti i più piccoli passaggi, in Lui è stato completamente completato. Gloria al Signore. Che straordinaria opera. Che miracolo glorioso. Amen. I numeri, i colori, le pietre, le simbologie, l'altare, tutti gli arredi, tutto ci riporta a Cristo Gesù. I personaggi della Bibbia, le profezie, tutto ci indica Cristo. E lui alla croce gridò, tetelestai, è completato, è perfetto, gloria al Signore. Non è meraviglioso? Noi stiamo seguendo Lui, il Cristo, il vivente, colui che ha completato tutto. Alleluia. L'ultima, la considerazione, ce ne sarebbero altre, ma mi fermo qui questa mattina, è la dichiarazione del servo quando finisce l'opera perfettamente, è Gesù il servo di Dio, è la dichiarazione del sacerdote quando vede il sacrificio e dice perfetto. È la dichiarazione dell'artista quando finisce l'opera e dice è perfetta, è completa, non manca nulla. E il Signore lo dice Amen, Alleluia. Tutti gli angeli guardano e ammirano l'opera della redenzione e rimangono sbalorditi. E sapete cosa dicono? Coprendosi con le ali il volto e i piedi, volando dicono Santo, Santo, Santo è il Signore Dio degli eserciti. E noi vogliamo dirlo altrettanto. E infine, tetelestai è la dichiarazione del commerciante e del compratore. Noi siamo un po' orientali, un po' arabi, noi meridionali. Ma se andassimo nei mercati dell'Oriente, quando tu compri una cosa è uno spettacolo. Io sono stato anche in India e sono stato in quello che è considerato uno dei più grandi mercati orientali. Ho voluto che i fratelli mi ci portassero perché volevo vedere questa scena. Piccoli vicoletti di un'immensa città, pieni, piccoli negozietti, pieni di ogni bene. E ho provato a vedere, mi ero interessato per qualche tappeto, e ho provato a chiedere, non l'avessi mai fatto. Hanno cominciato a farmi vedere queste cose e a poi a dibattere con me, a spiegarmi le cose. E poi io gli spiegavo, ma io volevo solo vedere, come faccio a spiegarti? Ho giusto un'occhiata, me ne sono andato, mi è venuto a rincorrere, mi ha preso, mi ha portato, ti prego, vieni, ma giusto per farti vedere, la gioia di farti vedere. E cominciano le trattative. A loro non piace che loro ti dicono 100, tu prendi 100 e glielo dai. Quasi si offendono. A loro piace mercanteggiare. Lui dice 100 e tu dici 50. E poi dice no, non è possibile, allora me ne vado. E allora vediamo, allora ritorna qua. È uno spettacolo. A loro piace, non li offendi se gli tiri e molli, e loro lo fanno. Però arriva un punto, a un preciso momento, quando le parole finiscono, quando le trattative si sospendono, ci rimane solo una parola da dire. E sapete qual è? Tetelestai. Così avveniva nel mercato. Ai tempi di Gesù, quando si prendeva la mano del compratore e il compratore prendeva la mano del venditore, la stringevano e dicevano tetelestai. È pagato. Fatto. Battuto. L'asta è fatta. Non c'è più niente da replicare. Nessuno può aggiungere nulla. E quando Gesù dice così, sapete chi è qui alla croce? È colui che ha comprato con il suo prezioso sangue la mia e la tua vita, che ha acquistato con il suo sangue. Le trattative erano terribili. La giustizia di Dio richiedeva la morte del suo figliuolo. Il peccato, l'accusatore, la legge, il peccato, la legge e il diavolo richiedevano la morte. Ma lui ha fatto un pubblico spettacolo del nemico di Dio e della morte. Ha inchiodato sul legno l'atto accusatore, la legge. E tutte le colpe, tutto il peccato è stato crocifisso alla croce. Gloria al Signore. E lui sulla croce ha acquistato per Dio, lui ha acquistato per Dio, lui era il compratore, trattava con il suo sangue fino all'ultima goccia, mentre versava il sangue e mentre il cuore pompava il sangue e usciva dalle vene, usciva dalle ferite, mentre ogni goccia di quel sangue usciva, lui stava pagando, ogni goccia pagava per i peccati, ogni colpo di quel cuore glorioso che pulsava il sangue, pagava. Tutti gli assegni di Dio erano coperti, tutte le promesse di Dio erano mantenute, tutte le profezie erano adempiute. Gloria al Signore, tetelestai, è compiuto, non c'è più nulla da aggiungere. Lo scrittore agli Ebrei dice, adesso è una salvezza eterna. Alleluia, è una salvezza eterna. Gloria al Signore, la salvezza che davano i sacerdoti era una copertura del peccato, era momentanea, il giorno dopo c'era bisogno di un altro sacrificio, e poi un altro, e poi un altro. I sacerdoti erano sempre lì in piedi, ma l'Ebrei dice che Gesù è seduto alla destra del Padre. Sapete perché è seduto? Perché è compiuto. è seduto perché tetelestai, non c'è più nulla da fare, l'opera della redenzione è perfetta, basta che tu credi e sei salvato, fallo quest'oggi, credi nel Signore Gesù e sei salvato, la salvezza di Cristo alla croce diventa la tua personale salvezza, benedetto il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui tutta la lode, tutta la gloria, da ora e in eterno. Amen. Chiniamo il nostro capo.